Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, l'inviato americano Witkoff dopo l'incontro con Putin è aperta una pace permanente con l'Ucraina, ma il ministro degli esteri Lavrov frena. Dazi, nuova mossa della Cina che blocca le consegne di nuovi aerei Boeing dagli Stati Uniti. Trump intanto congela i fondi all'Università di Harvard, tagli anche all'ONU, alla NATO e alla TV pubblica. Shock a Busto Arsizio, 21enne, aggredisce e violenta una 14enne conosciuta sui social, le grida fanno scattare i soccorsi e l'arresto. Processo Santanchè per il Tribunale di Milano, sono da riscrivere i capi di imputazione, l'udienza rinviata al 13 maggio. Venti forti e temporali per la settimana di Pasqua che si annuncia all'insegna del maltempo. Calcio in Serie A, il Napoli resta, meno 3 dall'Inter, stasera la Champions League sceglie le prime due semifinaliste. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto a metà giornata. L'inviato americano Steve Witkoff ha rilasciato un'intervista dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Witkoff ha detto che Putin è aperto ad un accordo di pace permanente con l'Ucraina. I punti chiave sono i cinque territori, ha detto ancora Witkoff, ma anche la questione della sicurezza. A frenare però poi è stato oggi il ministro degli esteri russo Lavrov.
Putin's request is to have a permanent peace here. So
una pace duratura è quello a cui punta Vladimir Putin, secondo l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff, che venerdì scorso ha incontrato il leader russo a San Pietroburgo per la terza volta dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. La richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente, quindi al di là del cessate il fuoco abbiamo ottenuto una risposta, ha detto in un'intervista a Fox News Witkoff, parlando di un'intesa che sta emergendo.
This peace deal is about these so called five territories, but
l'accordo con Putin riguarda i cinque territori, ma c'è molto altro, ha detto Witkoff, secondo il quale tra USA e Russia esiste la possibilità di rimodellare le relazioni attraverso opportunità commerciali molto interessanti. A raffreddare l'entusiasmo dell'inviato americano, il portavoce del Cremlino Peskov, che in mattinata ha avvertito che su un cessate il fuoco, vista la materia complessa, è difficile aspettarsi risultati immediati. Mosca chiede intanto la rimozione dall'incarico del capo della diplomazia UE Kaya Kallas e il suo deferimento a un tribunale internazionale delle Nazioni Unite. L'accusa di Mosca contro Kallas è di russofobia e di oltraggio alla memoria storica per aver invitato i paesi UE a non partecipare alle celebrazioni in Russia a maggio per l'ottantesimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sul fronte commerciale, la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing e di sospendere l'acquisto di componenti aeronautici come risposta alla decisione del presidente Trump di imporre dazi fino al 145% su tutto l'import di beni che arrivano dalla Cina. Sentiamo.
Dopo aver sospeso le esportazioni di terre rare e magneti, Pechino contrattacca ancora i dazi di Washington ordinando alle compagnie aeree cinesi di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing. Sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti, Donald Trump ha imposto dazi fino al 145%. Pechino sta elaborando una risposta articolata che prevede anche tariffe del 125% sulle merci statunitensi importate. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina va così avanti mentre Trump sta valutando di cancellare temporaneamente i dazi del 25% sulle auto. Le case automobilistiche, argomenta Trump, hanno bisogno di tempo per trasferire negli Stati Uniti la produzione da Canada, Messico e altri paesi. Sono flessibile, ma non cambio idea, sottolinea il presidente degli Stati Uniti, annunciando allo stesso tempo dazi in arrivo per prodotti farmaceutici e soprattutto chip, essenziali per la costruzione di auto, computer e molti apparecchi elettronici. Trump sembra così proseguire con la strategia dei dazi settore per settore delineata dopo le decisioni di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci con tutti i paesi. Nel frattempo l'Unione Europea ha aperto un nuovo round negoziale sui dazi con Washington, dove il commissario al commercio Shefcovic ha incontrato le controparti statunitensi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Altro fronte interno della politica della Casa Bianca riguarda il taglio dei fondi federali che dovrebbe colpire l'Università di Harvard, il Dipartimento di Stato, ma anche le Nazioni Unite, la sede della NATO e le TV pubbliche, procedendo quindi con una nuova forte spending review che prevede tagli e licenziamenti. Intanto la giudice distrettuale di Boston ha bloccato la revoca dello status legale a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. Ne parleremo ancora nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente. Nuovo attacco di Israele a una struttura sanitaria nella striscia di Gaza. È stato colpito il Quality Field Hospital dell'area di Mawazi a Gaza. Diversi feriti tra i sanitari. Sentiamo.
Il bombardamento israeliano di questa mattina sull'ospedale da campo di Mawazi nella striscia di Gaza ha ucciso uno dei medici in servizio e ne ha feriti altri tre, in gravi condizioni anche 7 civili. L'area attorno all'ospedale è abitata da centinaia di palestinesi, la zona è piena di tende, anche di fortuna la popolazione è sempre più stremata. L'OMS ha denunciato la preoccupante mancanza di accesso all'acqua pulita e la carenza di cibo nella striscia. Secondo l'ONU, la situazione umanitaria attuale nei territori è la peggiore dall'inizio delle ostilità 18 mesi fa. Cresce intanto il fronte di coloro che anche all'interno di Israele chiedono si fermi il conflitto. La scorsa settimana l'appello firmato da quasi 1000 riservisti chiedeva al primo ministro Netanyahu di dare priorità al rilascio dei prigionieri rimasti. Ora è il turno di scrittori, poeti ed intellettuali. Secondo i media israeliani, circa 350 di loro hanno firmato una lettera che chiede alla leadership israeliana di deporre le armi. Intanto l'Egitto avrebbe ricevuto una proposta israeliana per un cessate il fuoco temporaneo nella striscia. Stando a quanto dichiarato da un alto funzionario di Hamas, la proposta riguarderebbe il rilascio di 10 ostaggi in cambio di una tregua di 45 giorni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca veniamo in Italia. Due casi di violenza in poche ore a Padova. Un uomo di 36 anni di origine kosovare era uscito da poco meno di 24 ore dal carcere quando è stato nuovamente arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato e violentato sotto minaccia una donna albanese di 37 anni che due giorni fa era riuscita a fuggire dall'appartamento disabitato dove era stata rinchiusa. E invece in provincia di Varese, un 21enne è stato arrestato in flagranza per aver aggredito una 14enne che aveva conosciuto sui social.
Si erano conosciuti online ed erano al primo appuntamento. Ora il ragazzo, 21enne, è in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida con l'accusa di aver picchiato e violentato una ragazzina di 14 anni conosciuta appunto sui social. I due ragazzi si erano conosciuti in rete dove lui si era mostrato gentile e l'adolescente aveva accettato di incontrarlo di persona. L'appuntamento, il primo, ieri pomeriggio. Insieme hanno fatto una passeggiata a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Poi il giovane l'ha portata in un'area dismessa in via Vercelli. Lì sono iniziati gli abusi. Le urla della ragazzina hanno richiamato l'attenzione di un residente della zona che ha chiamato il 112. Quando gli agenti di una pattuglia della polizia sono arrivati sul posto, hanno trovato il 21enne di origini nordafricane che stava ancora abusando della ragazza di nazionalità peruviana. Lui è stato arrestato. Lei è stata portata in pronto soccorso con 50 giorni di prognosi. L'aggressore è residente a Rozzano, in provincia di Milano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo a Roma, sempre con la cronaca. La polizia indaga per un caso di duplice omicidio avvenuto ieri sera che ha riguardato una coppia di cinesi. Sentiamo.
Sarebbe legato alla guerra delle grucce di Prato il movente del duplice omicidio avvenuto ieri intorno alle 23 a Roma sulla via Prenestina all'altezza del quartiere Pigneto. Il 53enne freddato con un colpo alla nuca insieme alla compagna, anche lei cinese di 38 anni, sarebbe stato coinvolto, secondo i primi accertamenti investigativi, proprio nella faida tra bande cinesi per il controllo degli affari nel distretto del tessile della città toscana. E ora caccia al killer per quella che sembra essere stata una vera e propria esecuzione. Le due vittime abitavano nel palazzo antistante il luogo del delitto e al momento dell'agguato stavano rientrando a casa in bicicletta. Sono morti praticamente sul colpo, crivellati da 6 proiettili di pistola calibro 9. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La donna avrebbe un precedente per gioco d'azzardo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24. 24 ore.
Il caso Santanchè, i capi di imputazione con cui la Procura di Milano contesta alla Ministra del Turismo e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze del modello organizzativo vanno tutti riscritti. Lo ha chiesto il Tribunale di Milano ai PM milanesi in base alla nuova giurisprudenza. Le imputazioni relative al falso in bilancio andrebbero infatti riviste suddividendo le singole posizioni e indicando quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia SRL in liquidazione. È stata illustrata oggi la relazione annuale dell'antitrust da parte del suo presidente Roberto Rustichelli, che ha parlato del ruolo positivo della concorrenza, ha detto che è alla base della crescita, della produttività, ma anche della diminuzione dei prezzi. Sentiamo.
Anche dall'antitrust arriva un allarme sulla guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti, un reticolo di dazi e altre misure non tariffarie che distorcono in modo grave la concorrenza tra imprese e tra paesi, sottolinea il presidente dell'autorità Roberto Rustichelli, uno scenario preoccupante di fronte al quale l'Europa deve reagire rafforzando il suo modello di sviluppo.
La crescita nell'attuale scenario è sempre più legata al rafforzamento del modello europeo di sviluppo, affinché, valorizzando pienamente il mercato unico, si riducano le vulnerabilità strutturali e la dipendenza da fattori esterni, colmando il divario di produttività e innovazione rispetto ad altre economie.
Quanto all'Italia, aggiunge Rustichelli, sono necessari interventi per rilanciare la produttività, stimolando ad esempio gli investimenti in tecnologia, migliorando l'efficienza del settore pubblico e del sistema giudiziario e semplificando il quadro normativo. Le liberalizzazioni introdotte nel nostro paese tra il 2005 e il 2019 hanno portato ad un aumento della produttività tra il 3 e l'8% e a una diminuzione dei prezzi del 6,5%, sottolinea l'autorità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Era una notizia che ci riporta all'estero, a Londra, dove è stata aperta una conferenza internazionale sul Sudan, la più grande delle cosiddette guerre dimenticate, che entra in questi giorni nel suo terzo anno.
I primi scontri risalgono al 15 aprile del 2023. Non c'è stata tregua da allora. Il conflitto in Sudan, la guerra fra esercito regolare e paramilitari della Rapid Support Forces, ha appena varcato i 2 anni, con un bilancio di quasi 13 milioni di sfollati nel paese e un totale di vittime che oscilla dalle 24.000 ai massimi di 150.000, in quella che è stata classificata come la peggiore crisi umanitaria su scala globale. Solo la scorsa settimana i paramilitari hanno lanciato nuovi attacchi contro campi profughi nel Darfur settentrionale, mietendo almeno 300 vittime e aggravando gli scenari di un conflitto che ha prima paralizzato e ora spaccato a metà il terzo paese africano per dimensioni. La guerra è nata da una contesa di potere fra il leader dell'esercito regolare Al Burhan e il suo pari grado Mohamed Dagalo, detto Emetti, capo dei paramilitari e già alla testa delle milizie Janjaweed nell'incubo del Darfur dei primi anni 2000. Oggi l'esercito controlla la capitale, mentre Emetti e i suoi uomini imperversano nel sud-ovest, facendo riaffiorare gli spettri di un nuovo genocidio contro la popolazione nera. Un déjà vu rispetto a quello già visto oltre 20 anni fa. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano. Nel posticipo del lunedì della 32esima giornata di Serie A, il Napoli travolge l'Empoli per 3-0 e resta così a 3 punti dall'Inter capolista. Stasera la Champions League sceglie le sue 2 prime semifinaliste con le gare di ritorno dei primi 2 quarti di finale. Dalle 21 in campo Aston Villa, Paris Saint-Germain e poi Borussia Dortmund, Barcellona. Tanto ieri giornata importante per lo sport italiano, perché entra ufficialmente nel vivo la corsa per la presidenza del CONI.
La fine di un'epoca. Per conoscere il nome del nuovo presidente del CONI bisognerà attendere il 26 giugno, giorno delle elezioni anche per il Comitato Paralimpico. Ma intanto il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Italiano, svoltosi ieri a Roma, ha chiuso l'era di Giovanni Malagò. 66 anni, eletto il 19 febbraio 2013, Malagò chiude dopo 3 mandati, un bilancio record di medaglie olimpiche vinte durante la sua presidenza e non poche polemiche per la mancata possibilità di candidarsi a un quadro quarto mandato, senza neppure aver ottenuto una proroga almeno fino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 del prossimo febbraio, per l'ottenimento e la realizzazione dei quali ha dato un contributo fondamentale. Un no figlio del cambiato contesto politico, di una legge varata ad hoc e della ferma opposizione di chi, vedasi ad esempio il presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli e il numero uno della Federtennis Binaghi, con Malagò ha avuto più di un duro contrasto. E allora corsa aperta alla poltrona del capo dello sport italiano. Per ora i candidati sono il presidente della Federcanoa Buonfiglio, quello uscente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli e l'ex windsurfer Ettore Termes, con l'ex schermitrice Diana Bianchedi pronta a scendere in campo. Ma le grandi manovre sono appena cominciate e da qui al 26 giugno non mancheranno i colpi di scena. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:15 minuti in punto, in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, l'inviato americano Witkoff, dopo l'incontro con Putin, è aperta una pace permanente. Dazi, nuova mossa della Cina che blocca gli acquisti nel settore aereo. E Trump congela i fondi all'università di Harvard, taglia anche a ONU, NATO e TV pubblica. Shock a Busto Arsizio, 21enne aggredisce e violenta una 14enne, le grida fanno scattare i soccorsi e l'arresto. Processo Santanchè per il Tribunale di Milano, sono da riscrivere i capi di imputazione. Poi venti forti e temporali per la settimana di Pasqua, si annuncia dunque all'insegna del maltempo. In chiusura il calcio, la Champions League sceglie stasera le prime due semifinaliste. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi. Come avete sentito, tra le notizie di oggi ci sono sempre, diciamo, le conseguenze delle decisioni prese dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti. Parliamo di questo, ma in particolare ne parliamo per quanto riguarda il fronte interno, perché ci sono stati nuovi ordini esecutivi nella notte italiana. Donald Trump ha annunciato tagli dei fondi federali all'Università di Harvard, ma anche al Dipartimento di Stato, quindi alle missioni internazionali, alla diplomazia e funzionari all'estero, e poi alle Nazioni Unite, alla sede della NATO e alla TV pubblica. Tutti enti che in qualche modo in questo momento, nell'ambito di una spending review annunciata e iniziata dall'amministrazione Trump, tutti enti però che in qualche modo sono al centro anche di questioni politiche. C'è una presa di distanza politica da parte della Casa Bianca su tutte queste questioni. Ne parliamo perché comunque è una vicenda che attraversa la più grande democrazia al mondo, come quella degli Stati Uniti. Cerchiamo, insomma, di entrare un po' nelle pieghe di queste decisioni. Lo facciamo insieme a Mattia Diletti, professore di scienza politica alla Sapienza di Roma. Buongiorno e ben ritrovato, Diletti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, professore, autore tra l'altro di Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo, quindi esperto anche di politica americana, le domande che ci facciamo sono, diciamo, in premessa di questo argomento, è se queste decisioni sono legittime, insomma, da parte di un'amministrazione eletta, che quindi è nell'ambito della sua libera espressione politica, di prendere decisioni vincolanti per tutti, o se alcune di queste decisioni vadano a scontrarsi coi pesi e contrappesi della democrazia, che sappiamo essere fatta non solo del consenso ma anche di agenzie, autorità, enti, giurisdizioni varie, perché la sensazione è un po' questa. Partendo dal taglio che mi sembra più importante, più significativo, quello che ha riguardato l'Università di Harvard, ci vuoi spiegare qual è un po' il contenzioso che c'è al centro di questa questione? L'università è uno dei pilastri, no, della società americana che conosciamo, riguarda la ricerca, la cultura, ma insomma proprio anche poi lo sviluppo economico, perché di lì escono tante idee e innovazioni. Che cosa è successo con Harvard?
Allora, Trump in questo caso ha adottato la tecnica di trattativa e di pressione che utilizza in ogni caso, in ogni situazione, che si tratti di stati o che si tratti di attori privati. Scusate la crudezza della metafora, sì. Però lui di fatto ha questa modalità per cui mette una testa di cavallo davanti alla porta che deve capitolare di fronte alla sua volontà, e in questo caso ha chiesto ad attori privati,
sì,
di applicare le politiche ideologiche della sua amministrazione nella loro governance interna e di rispondere di un presunto antisemitismo di Harvard, che è un'accusa ridicola, pena il taglio, e questa è la testa di cavallo, pena il taglio di alcuni fondi sulla ricerca che esistono laddove il pubblico affianca e sostiene l'università privata. Attenzione, perché la tecnica è sofisticata, nel senso che lui in qualche modo è un nemico delle università americane perché sono state il covo woke, quindi sono state utilizzate anche in chiave elettorale, e avrebbe potuto, che ne so, mettere una tassa sugli endowment, sui fondi di queste università, che sono di fatto gestiti come aziende private, e invece fa delle mosse attore per attore, università per altre università, cioè le, diciamo che li minaccia singolarmente con
non è un caso economico nazionale, ma ne fa singoli casi. Però
esatto,
professor
così
Diletti,
non si coalizzano.
Ecco, uno potrebbe però dire, insomma, se i fondi federali sono soldi pubblici, lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, li danno a chi ritengono opportuno darli. Cioè, le chiedo, dov'è il confine tra una decisione politica accettabile e invece un sopruso? Perché così è stato vissuto da Harvard, che poi ci sono anche delle dichiarazioni, insomma, dice siamo pronti al dialogo, ma non siamo pronti ad accettare richieste che vanno al di là della legittima autorità di questa amministrazione. Dove c'è stato questo, diciamo, travalicare dell'autorità?
Allora, in altri casi i provvedimenti dell'amministrazione Trump sono più chiaramente incostituzionali. In questo caso c'è una questione che riguarda proprio il rapporto tra l'università e il pubblico. Gli Stati Uniti possono ridurre, ovviamente il governo può ridurre i fondi ad una università privata. La cosa che ritiene inaccettabile l'università di Harvard, finalmente qualcuno alza la testa, è che sia la giustificazione politica. Quindi siamo dentro una battaglia politica perché riguarda la libertà di espressione e di governance dell'amministrazione. Non ti sto tagliando i fondi perché le tue ricerche non servono a niente, non funzionano a nulla, sono inconcludenti. Stiamo parlando di Harvard, ti taglio i fondi per questioni che riguardano la libertà di pensiero. Quindi questa è una questione eminentemente politica su cui Trump gioca una battaglia ideologica. Quindi è importante che le università si attrezzino e scelgano cosa difendere: o il mantenimento di una serie di fondi che sono importanti ma non decisivi, perché queste sono università ricchissime, oppure se sceglie di difendere la propria autonomia di pensiero e quindi non cedere al ricatto. Perché Trump usa questa tecnica in questo momento quasi da guerra lampo, da blitzkrieg, cioè io cerco di colpire più forte che posso subito, e poi vediamo che succede. Chi cede fa un passo indietro e Trump avanza, chi non cede ingaggia un conflitto in cui a volte Trump arretra. Per esempio i mercati, secondo me, hanno alzato la testa quando Trump ha esagerato con i dazi e gli hanno mandato deserto l'acquisto dei bond americani. È stata una sorta di sciopero degli investimenti e gli hanno fatto valere la loro forza. Quindi si può, come dire, aprire un dialogo. Infatti Harvard dice: io non dico tu non mi puoi, mi devi finanziare sempre e comunque. Non si può fare in questo modo qui, che mi sembra una cosa, come dire, ragionevole come posizione, e finalmente qualcuno lo ha fatto. Lo dico perché queste sono tecniche che sono state utilizzate già in altri paesi, e quando si capitola, apparentemente rimane la libertà di esercizio della ricerca degli Atenei, ma poi si perde l'anima, diciamo, in questo senso. Lo dico anche da accademico.
Ecco, insomma, non è la prima volta che arrivano misure di questo genere. C'era stato l'annuncio dell'uscita dall'OMS, l'annuncio della disdetta degli accordi sul clima e quindi il taglio a tutta una serie di fondi federali per i progetti ambientali. Dicevamo, ogni volta c'è anche una questione politica, no, professor Diletti, in mezzo, perché la Casa Bianca prende le distanze da temi politici precisi, l'inclusione l'inclusione, la difesa dell'ambiente, la cooperazione internazionale, i migranti. È un ragionamento che conviene fare, questo credo, perché insomma la democrazia come la conosciamo, la democrazia americana, è frutto di progressi, di secoli di progressi. Quindi se ci sono dei cambiamenti, degli stress oggi, anche se uno è un sostenitore di Trump, credo che valga la pena rifletterci, perché quello che oggi tocca una categoria, mettiamo i migranti, domani può toccare un'altra categoria, che so, i lavoratori che perdono il posto di lavoro e protestano. Le chiedo, lei vede uno stress generale nella democrazia americana o siamo dentro una dialettica, diciamo, ordinaria?
No, siamo fuori da ogni dialettica normale, non si è mai visto nulla del genere negli Stati Uniti, seppure di conflitti aspri negli ultimi 100 anni ce ne sono stati tanti, ci sono stati cacci alle streghe, ci sono stati conflitti forti, ci sono state anche forzature di altri presidenti rispetto al ruolo del potere esecutivo, alcune cose le abbiamo già viste. In questo momento è la dimensione del conflitto che è incredibile, ripeto, con una modalità in cui c'è anche una teoria giuridica che lo sostiene. L'idea è quella che l'esecutivo si debba liberare, perché rappresenta la volontà popolare, si debba liberare di qualsiasi impedimento che viene da contrappesi, da agenzie indipendenti. C'è una teoria che si chiama teoria dell'esecutivo unitario, che alcuni giuristi hanno prodotto e che sostiene questa visione di un esecutivo iperrafforzato, ma siamo di fronte a una vera e propria crisi costituzionale. Di questo discutono gli americani sui giornali, sulle riviste, parlano di crisi costituzionale, e uno degli uomini più vicini a Trump ha detto che l'America deve entrare in una fase post-costituzionale. Ci sono alcuni ideologi che vogliono questo conflitto. Secondo me la cosa che è importante sottolineare, tornando sul tema dell'università, è che questo poi diventa un danno di sistema. C'è Martin Wolf del Financial Times, tornato dalla Cina, ha detto: i miei amici cinesi sono molto stupiti di vedere quello che sta facendo Trump, non solo con l'università, ma anche con i centri di raccolta informazioni, di dati, di ricerca, di analisi interni al governo, perché noi questa cosa l'abbiamo vista con la rivoluzione culturale, quando vennero attaccati la burocrazia e gli intellettuali. Ci abbiamo messo anni per riprendere.
A ricostruire tutto. Cioè, diciamo, si sta dando la zappa sui piedi, in qualche modo, mi sembra di capire il commento cinese. Professor Diletti, un flash, ma proprio di pochi secondi, le chiedo, un più un sì e un no, o un no. C'entra anche proprio la questione dell'enorme mole del debito pubblico americano, 36.200 miliardi di dollari, che insomma sono, lo sappiamo, no? Un fardello enorme. Cioè, quindi tutti questi tagli alla fine convergono anche su cercare di risparmiare. Potrebbe essere questa una ratio o non è un tema economico secondo lei?
Sì, è un tema sia ideologico che economico. Certo, se l'amministrazione non volesse perseguire con questa forza un ulteriore taglio delle tasse per i più abbienti, avrebbe meno problemi.
C'è un tema interno sicuramente di disuguaglianze negli Stati Uniti e potrebbe essere affrontato con un altro tipo di riforme. Io mi fermo qua e su questo spunto ringrazio anche ora una volta il professor Mattia Diletti dell'Università La Sapienza di Roma. Va bene, va bene, siamo partiti da qua. Adesso però invece uno sguardo, diciamo, al meteo, che insomma si annuncia poco clemente per questa settimana di Pasqua. Forse venerdì potrebbe esserci una finestra che si apre, ma anche al clima. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno e grazie per l'invito, è sempre un piacere.
Allora, anche per noi e per gli ascoltatori, credo e spero, Betti, dicevo il meteo, ma anche il clima, perché c'è un ennesimo rapporto di Copernicus, il sistema di monitoraggio europeo, che riguarda tutto il 2024. Cosa ci dice questo rapporto?
Dunque, ci dice che per l'ennesima volta abbiamo registrato l'anno più caldo appunto mai registrato da quando si effettuano osservazioni sistematiche. Il tutto va a braccetto con, ad esempio, il mese di marzo, che è stato a livello globale il secondo più caldo, e qui verrebbe da dire meno male che non è stato il primo, ma in realtà il trend è veramente impressionante. Mentre in Europa marzo è stato effettivamente il più caldo mai osservato. Diciamo che sono talmente frequenti questi record che non possiamo neanche più definirli tali, perché un record è qualcosa di raro, ormai sono diventati una consuetudine, e questa cosa dovrebbe preoccupare tutti, secondo me, senza doversi, per carità, flagellare, però insomma il problema andrebbe affrontato in maniera sistemica, secondo me, a livello globale, veramente, perché Di fronte a questi dati veramente c'è poco da commentare a livello, dico, di dubbi o
cioè dopo N mesi che sono tutti più caldi di sempre, con temperature sopra il grado e mezzo, il famoso grado e mezzo, comincia a diventare una tendenza che sa di consolidato. Perché sì, io leggo, l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente, Betti, cioè ce lo diciamo noi da soli, noi europei con Copernicus, o sono dati comparati effettivamente che ce lo dicono?
No, allora va detto, quando Copernicus rilascia le proprie analisi termiche, queste sono del tutto coerenti con serie storiche anche più lunghe rispetto a quelle di Copernicus in America, giapponesi e anche indipendenti. Questo va precisato. L'Europa si scalda due volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, è un fatto noto, un fatto evidente, e proprio in virtù della sua particolare posizione geografica, che la rende particolarmente esposta soprattutto ai flussi di calore. Chiaramente scaldandosi i tropici, le aree subtropicali e gli oceani, l'Europa si trova in una specie di tempesta climatica perfetta, perché le temperature inevitabilmente aumentano a una velocità doppia rispetto ad esempio agli Stati Uniti, ma anche la Cina ad esempio ha questo problema, tra virgolette, noi abbiamo messo la quinta, altri stati, altre aree del pianeta sono in quarta rispetto al cambiamento climatico, ma in realtà cambia poco alla fine, perché voglio dire, arriverà dappertutto, non è più una questione regionale ovviamente.
Non so se ci potrà essere qualcuno che all'ascolto che dice: sì, vabbè, il riscaldamento è caldo, marzo è caldo, adesso però guardate quanto sta piovendo e non è per niente caldo. E cioè, perché questo l'abbiamo sentito anche in forma, diciamo, di presunta satira o non so che cosa, però credo che ci sia poco da satirare, perché da fare satira, chiedo perdono, Giulio Betti, perché in realtà questa pioggia che c'è in questa settimana, io ho letto da qualche parte 3 mesi di pioggia concentrata in pochi giorni, ora non è che dobbiamo cercare per forza record ogni volta. Venendo più semplicemente al meteo, cosa è previsto?
Diciamo, non bisogna cercare record qualsiasi volta, perché sono talmente facili da trovare, mi viene da dire. No, da un punto di vista meteo il problema è che in primavera generalmente è un secondo picco stagionale di piogge, quindi le piogge in primavera ci stanno benissimo. Il problema è che tra domani e dopodomani cadrà una quantità di pioggia soprattutto sul nord-ovest, Alto Piemonte, Val d'Aosta meridionale ed orientale, ma in generale su tutto il nord-ovest, sulla Sardegna, che in certi casi probabilmente sarà la pioggia che cadrà in 2 mesi. Quindi ancora una volta abbiamo una massa d'aria estremamente mite, perché comunque non è freddo in realtà, cioè la massa d'aria è subtropicale, abbiamo valori molto di sopra, doppia cifra superiore alla media sull'Europa orientale. Questo blocco impone alle piogge di scaricarsi tutte sul nostro paese, e quindi saranno 2-3 giorni veramente complessi in alcune zone del paese, tra l'altro al sud, mentre al nord-ovest si farà i conti con piogge molto abbondanti, al sud si raggiungeranno valori quasi estivi, quindi il caldo c'è e come, ed è funzionale per queste piogge intense.
Chiarissimo Giulio Betti, grazie, a presto, alla prossima, climatologo e meteorologo del CNR, grazie per essere stato con noi, facciamo il break, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, parliamo di sanità adesso al rientro in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, martedì 15 aprile. Farmaci generici non sfondano al sud, speso 1 miliardo in più, scrive così il Sole 24 Ore di oggi, tanto che il dossier finisce sul tavolo del ministro Schillaci. Marzio Bartoloni, esperto del Sole 24 Ore, collega che si occupa appunto di salute, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, che succede con questo miliardo in più che viene speso soprattutto al sud? È una cosa che non è una novità, però adesso dici il ministro vuole intervenire.
Sì, perché tutto sommato possiamo considerarlo quasi uno spreco a carico delle tasche dei cittadini. I generici sono quei farmaci copia di altri medicinali a cui è scaduto il brevetto, costano di meno, hanno lo stesso principio attivo, stesse indicazioni terapeutiche, dosaggio, modalità di utilizzo, insomma sono dei farmaci equivalenti e costano appunto di meno. Cittadini, soprattutto sud, per pregiudizi e timori, continuano a non acquistarli, tanto da spendere appunto, diciamo, c'è questo differenziale di prezzo che si paga in farmacia. Se uno non prende il generico ma decide di tenere quello di marca, di volere a tutti i costi quello di marca, paga questa differenza di prezzo, altrimenti l'avrebbe gratuito, che costa e vale oltre 1 miliardo da 10 anni. Questo vuol dire che non si scardinano questi timori e cautele, soprattutto al sud. Dal sud infatti si spende il doppio rispetto a, cioè, dove sono i redditi più bassi, i cittadini.
Colpisce, no? Perché uno dovrebbe stare più attento,
esatto.
invece no.
Dovrebbe stare più attento, invece preferisce spendere per avere un farmaco solo che cambia solo perché ha un nome commerciale diverso, ma è praticamente uguale. Ecco, il ministro, perché non si può intervenire sulla libertà del cittadino,
certo.
Il cittadino, se vuole spendere i soldi propri per prendersi quel farmaco di marca, non è che lo puoi costringere. Però l'idea è innanzitutto passare dai farmacisti e convincere di più i farmacisti a fare moral suasion. Oggi già per legge ogni farmacista, quando si acquista un farmaco e c'è un generico a disposizione, lo dovrebbe proporre al cittadino, almeno segnalarglielo, e questo spesso non accade. L'altro è cercare di appunto intervenire sul sud, con campagne di informazione, o comunque porre degli obiettivi regionali per almeno avere un consumo equilibrato tra nord e sud, che sarebbe, diciamo, un po' più giustificato, ecco.
Perché insomma, questo 1 miliardo in più che si spende, dicevi giustamente tu, certo è una spesa privata che fanno i cittadini, però è anche una spesa che rientra nel calderone della sanità. Sappiamo quante persone rimandano visite perché non possono magari anche pagare il ticket o farla privatamente per poter accelerare i tempi. Non dico di convertire una spesa privata sull'altra, dai farmaci alle visite, però un risparmio di 1 miliardo potrebbe far beneficiare a tutto il sistema, no?
Esatto, anche perché appunto, come dicevamo, colpisce soprattutto il sud. Dai conti che abbiamo pubblicato oggi sul giornale, in Calabria per esempio si spendono 24 euro pro capite in più all'anno. Pro capite significa spalmato su tutti i cittadini, quindi immagino ci saranno anziani o pazienti cronici che ne spenderanno più di 24 euro all'anno, magari un centinaio di euro all'anno per avere il farmaco di marca, un centinaio di euro che potrebbero essere impiegati, come dicevi te, per fare magari una visita o comunque per spostarli sempre sulla salute ma su altre esigenze.
Va bene, Marzio Bartoloni, staremo a vedere se insomma l'iniziativa del ministro Schillaci porterà qualche risultato su questo fronte qua di cui si occupa il Sole 24 Ore oggi, quello dei farmaci generici. Adesso ci fermiamo per la pausa, rientriamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.